Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento come sempre ogni giovedì sera dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Alma 101.9 e come sempre in studio Alessandra
ed Annalisa. Buonasera Annalisa.
Buonasera Alessandra e come sempre in regia è il nostro direttore Roberto Giava.
Buonasera a tutti.
Annalisa, un'altra puntata di Giro di Boa, la Giro di Boa numero 55.
55, il numero dei giri sta
avete superato,
crescendo.
Scusa Mary è fermo a 54, quindi si realizza il sorpasso.
Abbiamo superato
sera.
Il direttore, perché diamo ai nostri radioascoltatori che il nostro direttore Roberto Giava è anche conduttore di
del contenitore calcistico di Radio Alma, che va in onda tutte le domeniche. Io ne approfitto, faccio un po' di pubblicità, ne farò parecchia questa sera. Tutte le domeniche dalle 16 alle 17 con le dirette dai campi e poi dalle 17 alle 18 in studio, qui io Roberto Giava con Pasquale D'Amato in collegamento dall'Italia a commentare i risultati di calcio.
Un saluto a Pasquale.
È un saluto carissimo a Pasquale, certo. Sapete che siamo in podcast, ne approfitto, ho detto ci saranno un sacco di news. Bene, da alcune settimane è terminata, prego.
Ma che cos'è il podcast?
Il podcast, allora, cominciamo a dire cosa vuol dire podcast. Nessuno lo sa. Chi dice che derivi da iPod, ma in qualche modo pod deve derivare da qualcosa. Allora, io ho una mia teoria su perché si chiami podcast e perché pod, queste tre lettere, vogliono, probabilmente derivano dal greco, vuol dire fare corsa, correre. Infatti il pod è la radice di piede e quindi corre, fare jogging, e chi fa jogging porta un auricolare in orecchie e ascolta musica, e questo è il broadcast sarebbe via radio in diretta, il podcast è soltanto per chi corre, chi ha la cuffia poi nelle orecchie.
E direttore, stavi dicendo siamo in podcast, quindi
siamo in podcast e allora è diventata la cosa più semplice di questo mondo, e mi sorprende quanto sia semplice. Basta googlare Radio Alma podcast e avrete già qualche sito che vi informa, ma soprattutto il metodo più efficace, più diretto e più semplice, anche se volete, è scaricare ed installare iTunes dal sito della Apple ed è completamente gratuito, e poi nel motore di ricerca di iTunes basterà digitare Radio Alma podcast o soltanto Radio Alma e avrete un link che basterà sottoscrivere, e allora lì sarete automaticamente notificati dopo ciascuna trasmissione, dopo ogni trasmissione, questa verrà automaticamente scaricata sul vostro computer ed eventualmente sul vostro iPod o lettore MP3 qualunque. Quindi in podcast c'è Giro di Boa, stiamo pian piano inserendole anche le vecchie puntate del podcast, e non soltanto quelle nuove, ma stiamo andando gradualmente indietro nel tempo, stiamo inserendo tutte le vecchie puntate del Giro di Boa nel podcast, a meno quelle di quest'anno. Abbiamo inserito alcune puntate di Scusa Mary, quelle più belle, quelle in cui per esempio a un certo momento avevamo in studio in regia Carlo Chicco, che ha fatto da regia in una puntata specialissima di Scusa Mary il 9 dicembre scorso, in studio con Robertino, che annunciava ovviamente i risultati della sua squadra del cuore, ovvero il Bari.
Un carissimo saluto a Carlo Chicco e a Robertino.
Bene, possiamo chiudere questa parentesi e
grazie mille per le spiegazioni e le delucidazioni.
Prego.
Allora, incominciamo dando ai nostri cari amici radioascoltatori una notizia dal consolato, ovvero che esiste l'opzione per scegliere di votare in Italia presso il proprio comune, anche per quanto riguarda gli italiani all'estero. A seguito infatti dello scioglimento anticipato dalle Camere, il Presidente della Repubblica ha indetto le elezioni per la data del 13 e del 14 aprile. Dunque tutti i cittadini italiani residenti all'estero possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune. Per farlo, tutti gli elettori interessati dovranno inviare al consolato a mano o per posta, in questo caso fa fede al timbro postale, o per fax la propria scelta entro e non oltre il 10 marzo. Ricordiamo che questa possibilità inizialmente era prevista fino alla metà di febbraio, ma
sì,
la data è stata cambiata. Dunque
d'altra parte sì, volevo soltanto aggiungere che il sito internet riporta ancora come data il 16 febbraio, non è stato aggiornato, il che va sottolineato. In realtà questo diritto, al contrario di ciò che firmato dal console di Sorrentino è scritto sul sito, non è valido, cioè c'è una proroga al 10 marzo, ma che non è riportata sul sito.
Per quanto riguarda comunque i cittadini italiani di Bruxelles che sono iscritti presso, che ricevono regolarmente la lettera consolare. Esatto, la lettera consolare del Consolato d'Italia, avranno ricevuto l'aggiornamento, dunque questa data è stata posticipata al 10 marzo. Dunque gli elettori che vorranno esercitare il diritto di voto in Italia potranno utilizzare o il modulo disponibile consolato oppure scrivere a mano su carta semplice i loro dati, quali nome, il cognome, la data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell'elettore. Gli elettori che scelgono di votare in Italia riceveranno dai rispettivi comuni italiani la cartolina avviso per votare per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non, ovviamente, per quelli della circoscrizione estero. Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, ricordiamo che la legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo alcune agevolazioni tariffarie solamente all'interno del territorio italiano. Per finire, ovviamente, la scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata. Ripeto, la scelta può essere successivamente revocata con una semplice comunicazione scritta da inviare sempre al consolato con le stesse modalità e dentro gli stessi termini previsto per l'esercizio di questa opzione.
Ricordiamo invece che ovviamente i cittadini italiani regolarmente iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero potranno tranquillamente esercitare il proprio diritto di voto qui in Belgio, qui a Bruxelles. Chiedo conferma al nostro direttore Roberto Giava se già ci può dare qualche informazione dal sito del consolato oppure se ritorniamo più a tardi in trasmissione su questo punto.
Ma mi pare che non vi siano informazioni specifiche su chi poi effettivamente vuole esercitare il diritto di voto all'estero, ma credo che nelle 3 settimane precedenti la data fissata per il voto dovrebbero ricevere un plico e quindi a quel punto lì nel plico dovrebbe essere contenuto, ne parliamo dopo?
Sì, magari ne parliamo dopo.
E comunque posso dare invece il numero di telefono, dunque il consolato ha attivato 4 linee telefoniche da un unico numero che si può comporre per, in orario ovviamente di ufficio, ricevere informazioni e istruzioni elettorali, che è il seguente, e lo rideremo poi fra qualche minuto, è lo 02-533-9760. Ripeto, 02-533-9760.
Altrimenti ricordiamo che il Consolato d'Italia a Bruxelles si trova in Lude Rivun 38 e nel caso vogliate inviare un'email lo potete fare all'indirizzo elettronico segreteria.bruxelles@esteri.it. Ripeto, segreteria.bruxelles@esteri.it.
Bene, non siamo la RAI ma stiamo assolvendo ovviamente un servizio pubblico.
Bene, cari radioascoltatori, cercheremo di darvi più tardi nel corso della trasmissione più dettagliate informazioni su come coloro che sono regolarmente iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero possono votare per le elezioni politiche italiane qui a Bruxelles.
Ma ora, Annalisa,
è giunto il momento di annunciare ai nostri radioascoltatori il tema e l'ospite di questa sera.
Esatto, dunque come dicevamo prima, Giro di Boa è il programma di approfondimento e dibattito di Radio Alma, dunque questa sera ci occuperemo di un argomento di attualità come sempre, attualità europea ancora una volta, e dunque ci occuperemo delle elezioni russe che ci sono state domenica scorsa.
Elezioni russe che hanno portato alla vittoria, ma come tutti ben sapete largamente prevista e anticipata, di Dmitry Medvedev alla sostituzione di Vladimir Putin alla presidenza della Federazione Russa, e ne parleremo in collegamento tra poco con il nostro ospite da Roma,
Corrado Accaputo, giornalista.
Giornalista dell'APCOM a Roma e esperto di politica estera e di difesa. Ma mandiamo ora una pausa musicale e ci riaggiorniamo tra poco per parlare di questo tema. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sera sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera, come detto nella nostra introduzione, parliamo di Russia, parliamo delle elezioni che ci sono state domenica scorsa e ne parliamo con Corrado Accaputo in collegamento da Roma. Corrado è giornalista per l'agenzia Apicom e segue politica estera e difesa. Ciao Corrado, sei in ascolto?
Corrado, ci sei?
Sì, ci sono.
Ecco, perfetto. Sì, sì, noi ti sentiamo. Tu ci senti bene?
Sì, 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 benissimo.
Bene, perfetto. Allora, grazie mille per essere intervenuto, per
grazie
intervenire, anzi.
Grazie a voi.
Stavamo ricordando ai nostri radioascoltatori che tu segui politica estera e difesa e lavori appunto a Roma per l'agenzia Apicom.
Esatto.
Dunque, come annunciava prima Annalisa, questa sera parleremo di Russia, giusto qualche informazione sulla Russia. La Russia è dunque una federazione, una democrazia federativa con un presidente eletto direttamente per un mandato di 4 anni che detiene un notevole potere esecutivo. Il presidente risiede al Cremlino, nomina le più alte cariche ufficiali dello Stato, compreso il primo ministro, che deve essere approvato dalla Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente può far passare dei decreti senza consenso del Parlamento, è il capo delle forze armate e del Consiglio nazionale di sicurezza. I forti poteri di cui è dotato hanno determinato una definizione della forma di governo russa quale presidenzialistica. Rispetto alla Costituzione il Presidente non può fare che 2 mandati, dunque questo è il motivo per cui Putin non si è potuto presentare come con un terzo mandato. Per concludere ricordiamo che il 2 dicembre scorso ci sono state le elezioni parlamentari in Russia dove il partito del Presidente Putin, Russia Unita, ha ottenuto circa il 64% dei voti. Perché l'Europa e noi ci interessiamo tanto alla Russia? 2 semplici dati li ricordiamo, perché la Russia è probabilmente il più grande paese al mondo, 142 milioni di abitanti, oltre al fatto che la Russia è considerata una superpotenza energetica.
Superpotenza energetica, potenza nucleare, membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Russia gioca sicuramente un ruolo importante nello scacchiere internazionale, lo abbiamo visto di recente al seguito per esempio della dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
Dunque, Corrado, tu come ci puoi dipingere il panorama politico russo prima delle elezioni? Poi magari vediamo quali sono stati i candidati che si sono presentati, che hanno potuto presentarsi alle elezioni, per poi magari parlare appunto del futuro presidente che, come abbiamo detto, è stato eletto domenica scorsa, 2 marzo, ma che prenderà i poteri solo in maggio.
Beh sì, io direi che il punto di partenza è inevitabilmente un bilancio degli 8 anni di Putin al Cremlino e mi focalizzerei soprattutto su 3 punti, la sicurezza interna, l'economia e la politica estera. Sono in qualche modo 3 momenti di successo del Putin presidente della Russia. La sicurezza è stata gestita con un controllo capillare del paese, ottenuto stipulando una sorta di tacito compromesso con la popolazione. Voglio dire, alzo un po' il gomito e controllo la situazione con l'intero apparato che ho a disposizione, e mi riferisco ovviamente al KGB, in cambio di una crescita, seppure devo dire non sensibilissima, del tenore di vita. E questo è un controllo, detto per inciso, che Putin è riuscito ad allargare anche sulla Cecenia, dove non si sente più il boato delle armi. Quanto all'economia, Putin da una parte, devo dire, è stato agevolato dal boom dei prezzi del gas e del petrolio, dall'altra però non è riuscito a rilanciare la produzione industriale, diciamo, a prescindere dalle 2 materie prime che abbiamo appena citato, e questa probabilmente sarà una delle sfide più importanti che attendono il suo successore Medvedev al Cremlino. Certo, il paese è cresciuto, è stato, come dire, parzialmente risanato da un punto di vista economico, ma la cura ha portato anche molto Stato nelle principali holding, e tant'è vero che adesso l'accusa a Mosca è quella che la Russia probabilmente sta in questo momento navigando verso un capitalismo di Stato. E poi il terzo punto, la politica estera, ne facevate cenno voi nell'introduzione è evidente che la direzione intrapresa da Putin è stata quella di una crescente opposizione con l'Occidente, ce lo ricordano appunto il Kosovo, la faccenda dello scudo USA, le scelte anche sull'allargamento della NATO. Ecco, si tratta in questa fase, a mio avviso, di una sfida al momento solo virtuale, tutto sommato, non è ancora, diciamo, chiaro se potrà trasformarsi in uno scontro frontale reale. Ecco, questo è il paese che Putin, a mio avviso, ha lasciato al suo successore designato.
Quindi un paese sostanzialmente più stabile, soprattutto se facciamo il paragone agli anni 90, l'instabilità degli anni 90, quando Yeltsin era al potere.
Sì, esatto, un paese decisamente più stabile, dove ovviamente non tutto è stato fatto, dove resta ancora moltissimo da lavorare, e lo stesso Medvedev nel momento in cui ha enunciato il suo programma elettorale di fatto lo ha anche lasciato intendere molto chiaramente. È un paese che in via di trasformazione, è un paese che sta cambiando, dove però i problemi restano tanti e molti sono anche diciamo di difficile soluzione, ma che è avviato in qualche modo, diciamo, ad un rinnovamento che poi vedremo se Medvedev sarà diciamo capace di realizzare in toto.
Dunque, questo è il panorama politico. Dunque, ogni 4 anni, come dicevamo prima, il presidente viene rieletto dalla popolazione. Dunque, i candidati quest'anno sono stati numerosi, come spesso accade. Non tutti hanno avuto la possibilità poi di presentarsi, perché non tutte le candidature sono state accettate. Ricordiamo appunto, come dicevamo prima, il candidato che ha vinto, dunque Dmitry Medvedev, ma poi abbiamo avuto anche il candidato Zyuganov, se non ricordo male, il candidato del Partito Comunista, e poi ovviamente il Zhirinovskij. Zhirinovskij, che è il candidato ultranazionalista. Però io volevo mettere l'accento su un candidato che l'Occidente conosce molto bene in quanto è stato per 2 decenni circa un grandissimo campione di scacchi, e dunque Kasparov, che in realtà lui ha incominciato, lui si è presentato come candidato, ma la sua candidatura non è stata accettata. Tu ci vuoi spiegare un pochino il perché?
Ma sai, Kasparov è da sempre il nemico giurato di Putin, e questa, diciamo, mi sembra una buona ragione, almeno dal punto di vista dell'ex presidente russo, per farlo fuori dalle elezioni presidenziali. Di fatto, bisogna partire da un assunto: si tratta comunque tutti di candidati fittizi o semifittizi. L'unico vero candidato era Dmitry Medvedev, perché anche le candidature di Zyuganov, di Zhirinovskij oppure dello sconosciutissimo Bogdanov erano tutte in qualche modo destinate al fallimento, diciamo, ancora prima della loro candidatura. Il perché di Kasparov fatto fuori, così come ad esempio volevo ricordare l'ex premier Kashanov, è presto detto. Si tratta dell'impossibilità di gareggiare, che è stata voluta da Putin. Le elezioni per volere di Putin sono state blindate, l'obiettivo era quello di portare Medvedev al Cremlino, e quindi tutti i personaggi scomodi, Garry Kasparov lo era, ma anche quelli, diciamo, che erano meno scomodi sono stati fatti fuori. Su questa faccenda delle candidature, se posso aggiungere, in realtà il problema vero per il Cremlino prima del voto non era tanto quello di portare Medvedev alla presidenza, perché, diciamo, questa sembrava una cosa scontata ancora prima del voto, ma era quello di garantire, dare un'impressione, diciamo, di una concorrenza che poi di fatto, diciamo, no, è venuta meno, e soprattutto di tenere alta l'affluenza, cosa che invece il Cremlino, insomma, voleva voleva garantire a tutti i costi, perché se c'era un problema per il Cremlino era proprio quello, era il timore che pochi elettori andassero alle urne.
Perché ovviamente una forte affluenza avrebbe dimostrato elezioni libere.
Assolutamente sì, questo era, diciamo, l'obiettivo di Putin, anche se poi qui si può aprire anche un altro fronte, perché in realtà, diciamo, Putin voleva dare l'impressione di un'elezione libera e quindi, diciamo, chiamare al voto un numero quanto più grande di elettori, invitarli alle urne, però nello stesso tempo gli sarebbe anche piaciuto che Medvedev non fosse andato oltre la soglia di quel famoso 72%.
71,31% di preferenze che lui ha ottenuto l'ultima volta.
Esattamente, perché non voleva comunque dare l'impressione che il suo successore avesse avuto un numero maggiore di voti e quindi un consenso più ampio di quanto non abbia avuto lui 8 anni fa.
Gli ultimi conteggi infatti parlano che il presidente eletto ha ottenuto il 70,23% dei voti, mentre invece, appunto, come abbiamo ricordato prima, Putin ne ottenne l'ultima volta il 71,31% dalle preferenze. Dunque si è veramente giocati sulla...
Sì, permette sulla... di aver fatto senza dubbio un bel sentire, perché comunque il 70, oltre il 70% dei voti è indubbiamente, diciamo, una percentuale forse sconosciuta nella maggior parte,
esatto,
dei paesi,
sì,
della comunità internazionale, però ecco, alla fine probabilmente Putin ha ottenuto, diciamo, quello che voleva, cioè una ampia affluenza e un consenso altrettanto ampio per Medvedev, ma comunque inferiore a quello ottenuto da lui in precedenza.
Corrado, ma chi è Dmitry Medvedev? Noi sappiamo che quindi era il vice primo ministro,
sì,
era stato a guida della Gazprom, la prima società estrattiva di gas al mondo, quindi ha un'esperienza come manager, ed è sempre stato al seguito di Putin, sostanzialmente il suo delfino.
Assolutamente.
Ma
lui
soprattutto ha 42 anni.
Esatto, è un classe 1965, una laurea in legge, vice premier, come dicevi te, giustamente presidente del board di Gazprom, fedelissimo del presidente. Mi piaceva per inquadrare un po' Medvedev, per ricordare che già 17 anni fa Medvedev, che allora era un giovanissimo legale, lavorava già al fianco di Putin e fu chiamato a difendere a livello internazionale i diritti sul nome da dare all'allora Leningrado, che è il sindaco di quel tempo Sobchak, che aveva deciso di chiamare San Pietroburgo. Ecco, quello è stato, come dire, il debutto di Medvedev accanto a Putin. Di fatto il nuovo presidente è il primo leader russo senza un vero passato sovietico, perché se ci pensate, quando l'Unione Sovietica implose, Medvedev era appena, diciamo, 26enne. Ecco, poi per quanto riguarda
io credo che sia per quanto riguarda il suo, la sua educazione, per quanto riguarda le sue esperienze come manager di una grande impresa, sia per il fatto che parli abbastanza bene inglese, può essere considerato più un leader politico dell'Europa occidentale più che russo.
Sì,
siamo abituati a vedere certa gente più all'Europa occidentale.
Sì, assolutamente vero, è una considerazione giusta. Può essere considerato un manager prestato alla politica, che poi è diventato un politico a tutti gli effetti. Poi c'è da dire anche questo, che bisognerà anche vedere se è arrivato, diciamo, al gradino più alto del potere nel suo paese, se sarà capace veramente di utilizzarlo questo potere, o perlomeno se effettivamente lo potrà gestire, perché anche qui poi, insomma, ci sono pareri discordanti e il rapporto con Putin non è ancora molto chiaro.
Magari su questo ritorniamo dopo, ma ritornando un attimo al discorso sul background personale del futuro presidente, pare che sostanzialmente Medvedev abbia guadagnato in un certo senso la reputazione di essere un liberal, come si dice, e a quanto pare avrebbe dichiarato, si è espresso in favore di favore delle libertà personali, di libertà economiche, ma quanto tu credi questo sia immagine e quanto invece sia sostanza?
Ma io credo che proprio il suo passato da manager in qualche modo lo aiuti ad essere veramente un liberal. Il problema è capire se poi effettivamente una volta assunto il potere riesca a esercitare, diciamo, questa sua attitudine. Di fatto posso dire che già dal suo discorso programmatico di metà febbraio ha dato una serie di indicazioni. Da questo punto di vista tu ricordavi giustamente che Medvedev aveva parlato di libertà come pietra angolare delle sue future ricette economiche, ad esempio, oppure aveva anche bacchettato il governo di cui faceva parte fino alla settimana scorsa, perché troppo spesso, diciamo, non era intervenuto a difesa dei diritti della proprietà privata. Posso anche ricordare che ha ipotizzato meno Stato nell'economia o meno funzionari statali nelle grandi holding. Ecco, tutte promesse, come dicevi giustamente tu, liberal, che probabilmente avranno anche fatto venire il mal di pancia ai cosiddetti uomini forti dei ministeri. Ecco, se poi lui effettivamente, diciamo, sia un uomo nuovo, questo non lo so, direi senza dubbio è della nuova generazione, per quanto lui si affretti sempre a ricordare, a precisare che comunque per lui il problema non esiste, perché la continuità secondo lui è il primo motore, no, della sua candidatura.
Prima di fare una pausa musicale, volevo ritornare un attimo su quello che dicevi prima. Tu hai detto che Putin in sostanza ha voluto delle elezioni blindate, dunque ci sono stati alcuni candidati che sono stati allontanati in quanto candidati scomodi. Dicevi anche che in realtà l'unico vero candidato serio è il candidato che poi ha vinto, ma allora si è veramente trattato di elezioni libere? Si può veramente parlare di una Russia democratica, anche e soprattutto visto il ruolo giocato dagli osservatori internazionali, che in realtà non sono stati, non so come dire, non accettati?
Sì, guarda, io per rispondere a questa domanda ricorderei la disputa con l'OSCE, cui c'è Navité, che non ha inviato i propri rappresentanti tra i 200 osservatori stranieri per le elezioni, e mi riferei anche alle parole degli osservatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che hanno parlato di elezioni sotto il potenziale democratico, che sì riflettono la volontà dei cittadini, ma che complessivamente come dire, non possono essere dichiarate giuste e libere. Quindi direi più ombre e meno luci. E questa è una valutazione, mi sembra, su cui pesano notizie di pressione sugli elettori e quel generale, come dire, senso di forte regia dall'alto, soprattutto per assicurare un'alta affluenza alle urne.
Tra le altre cose, i candidati che non hanno vinto hanno detto, l'opposizione ha accusato il presidente di brogli.
Assolutamente sì, diciamo, questa è stata una sensazione ovviamente diffusa, non fosse altro anche per il tentativo di controllare anche la stampa, no? Perché diciamo, anche la stampa in Russia in questo caso ha giocato, no, un po' il suo ruolo, volente o nolente.
Sarà interessante osservare come si evolverà anche il rapporto, la relazione tra i due, tra Putin e Medvedev. Putin ha chiaramente indicato che continuerà ad essere attivo in politica, ha parlato di appunto che sarà attivo in politica estera e in politica di difesa. Probabilmente Putin diventerà primo ministro. Ricordiamo che Putin non si è ripresentato come presidente soltanto perché appunto la Costituzione, come ricordavamo nell'introduzione, gli ha impedito di presentarsi per un terzo mandato. Facciamo ora una pausa musicale e poi ritorniamo con Corrado appunto su questo aspetto della futura relazione tra l'ex presidente e il futuro presidente.
Cari cari amici radioascoltatori, bentornati in studio. Questo è Giro di Boa, il vostro programma di approfondimento e dibattito del giovedì sera dalle 21 alle 22. Come sempre in studio Alessandra ed Annalisa, abbiamo in collegamento il nostro amico Corrado. Corrado, ci sei ancora?
Eccomi.
No. Esatto, e questa sera stiamo parlando di Russia e delle elezioni che ci sono state domenica scorsa per quanto riguarda il Presidente. Volevo fare un annuncio, volevo ricordare ai nostri amici radioascoltatori che in occasione della Festa Internazionale della Donna, venerdì 7 marzo alle ore 20, ci sarà uno spettacolo musicale presso il Centro Culturale di Anderlecht, Sala Molière, all'indirizzo Rue de l'Aumale 2 a Bruxelles, lo spettacolo musicale Montenero 53. Montenero 53 è una storia di tre donne, di tre ragazze abruzzesi, Giulia, Maria, Irma, che lasciano l'Abruzzo e che arrivano a Bruxelles. Una storia ambientata negli anni 30 e 40, il momento in cui i bisogni economici, i matrimoni forzati hanno spinto le donne a lasciare la loro terra d'origine, l'Abruzzo,
ovvero
per sbarcare in Belgio, quello che all'epoca veniva considerata
l'America.
Esatto.
Era Montenero di Bisaccia, credo, tutti conosciamo per altri motivi il paese. Lo spettacolo è uno spettacolo teatrale che si chiamerà Montenero 53 con Sandrine Bergot, Martin De Michele e Valérie Kurevic. Quindi in scena domani sera alle ore 20, è uno spettacolo
musicale.
Sì, è uno spettacolo musicale, teatrale musicale. E questo è nel quadro delle rappresentazioni che ci saranno in questi giorni, ovvero fra il 7 e il 9, intorno alla Festa della Donna, che qui viene celebrata a livello artistico con varie rappresentazioni. Ricordiamo che ce ne sono altre che si terranno qui presso la nostra sede di questa radio.
Ricordiamo che è la Maison de la Culture del comune di Saint-Gilles.
Esatto, Rue de Belgrade 120. E Regard de Femme, sono tre serate, il 7, l'8 e il 9, tutte e tre alla Maison de Culture de Saint-Gilles, con mostre, performance teatrali, sceniche e incontri. E dunque si parte venerdì con un vernissage, per una mostra alle 18.30, e poi ci sono i primi spettacoli, Blitz Round alle 19, Dernière Vitesse, Silence, Civide alle 19.30, e poi ce n'è, e questo è difficilissimo da pronunciare, ma dovrebbe essere Walter Glanzen, Glad Gespulde Stein alle ore 20, è in fiammingo.
Sì, c'era l'accento sull'ultima sigla, sì, ma non era perfetto.
È probabile.
Poi ricordiamo sabato 8, ci sarà l'apertura alle 13, e poi spettacoli a seguire alle 15, alle 16, alle 17, poi ancora alle 19, alle 20, e la stessa cosa domenica, dunque apertura alle 13, gli spettacoli fino alle 20, con la chiusura alle 21.
Per informazioni il sito internet www.saintgilesculture.irisnet.be.
Mentre invece ricordiamo come ultima cosa l'indirizzo del Centro Culturale di Anderlecht, se volete vedere lo spettacolo musicale Montenero 53, è in Rue de l'Aubame 2, Sala Molière, dunque venerdì 7, domani sera alle ore 20.
Aspetta, perché io ho Rue de l'Aubame, è la stessa? La Sala Molière credo che sia Rue de l'Aumale, di apostrofo Aumale. E l'entrata, 12 euro. Bene.
Bene, grazie ad Alessandro e Roberto per questi annunci. Ritorniamo con Corrado al tema di questa sera, le elezioni in Russia di domenica scorsa, prima della pausa musicale. Avevo introdotto quella che sarebbe stata la mia prossima domanda a Corrado, ovvero il ruolo che giocherà Vladimir Putin con Dmitry Medvedev presidente. Putin ha indicato che continuerà a essere attivo in politica, specialmente in politica estera e in difesa, si vocifera che possa diventare primo ministro. Corrado, tu che cosa ne pensi? Come pensi che possa diciamo svilupparsi la dinamica di questo rapporto?
Sì, guarda, io direi che c'è un duplice punto di partenza. Il primo è che Medvedev è, come dire, l'incarnazione del programma minimo di Putin. Senza Putin non solo Medvedev non sarebbe arrivato alla soglia del Cremlino, ma probabilmente non potrebbe nemmeno sperare di restarci. Il secondo è che, come ricordavate voi inizio trasmissione, Medvedev arriverà alla presidenza con la Duma controllata per i due terzi dal partito Russia Unita, che ha stravinto le elezioni di dicembre proprio con Putin capolista. Ecco, detto questo, io credo che Putin sia stato funzionale a Medvedev per vincere oggi, e nei prossimi mesi sarà anche garante e mediatore tra i poteri forti e il nuovo inquilino del Cremlino. Poi però probabilmente inizierà un'altra musica, l'equilibrio dei poteri diciamo tra un capo di governo forte e un presidente sempre più a suo agio nel ruolo di leader supremo potrebbe riservare delle sorprese alla stabilità, e quindi io penso che si farà di tutto per ridurre il pericolo sin dal momento dell'insediamento e probabilmente anche prima. D'altra parte, per chiudere e rispondere diciamo alla tua domanda, la stessa tradizione politica russa è basata sul monocentrismo, e quindi anche se i due vanno molto d'accordo, sono amici, bisognerà tenere in considerazione anche diversi gruppi di interesse interni al Cremlino che hanno anche posizioni differenti. Ecco, Medvedev ha fatto già sapere che insomma la Russia, la Federazione Russa in questo momento ha bisogno di un presidente molto forte. Poi certo ci sono una serie di interrogativi, nessuno può dire oggi se, quanto e quando il nuovo capo di Stato si smarcherà diciamo dal suo predecessore.
Tu dicevi che i due sono molto amici e vanno molto d'accordo. Ricordiamo appunto che il presidente che è appena stato eletto è il delfino di Putin. Sono amici realmente o sono forse amici di comodo? E una volta che io lo chiamo Dimitri perché il cognome non riesco a pronunciarlo, prenderà le funzioni. Dopo un anno, secondo te, dunque quando si sarà abituato, quando avrà incominciato a capire quali sono i giochi di potere, non è magari pensabile ad uno staccamento un po' da questo padrino che comunque ha un peso non indifferente?
Beh sì, questo in realtà è quello che si chiedono tutti oggi, è la cosa più difficile da prevedere. Sull'amicizia io credo che si tratti di un'amicizia sincera, per quanto i due sono profondamente differenti anche proprio nel carattere, nello stile, nei loro discorsi politici. Detto questo, credo però che chi poi arriva alla presidenza e soprattutto chi arriva alla presidenza della Federazione Russa ci metta poco a convincersi del fatto che si diventa lo zar della situazione.
L'uomo forte del paese.
Esattamente, e quindi ritengo che Medvedev dopo un primo momento che probabilmente potrà anche durare alcuni mesi, forse anche un anno, io penso che proverà a smarcarsi per seguire la sua strada, e Putin, per quanto diciamo se poi sarà realistica l'ipotesi diciamo che possa diventare il futuro primo ministro, credo che non possa che in qualche modo diciamo subire questa situazione qui. Però ecco, sull'amicizia non credo che al momento ci siano dubbi, questo però non nulla toglie al fatto che poi ognuno secondo me arrivato a un certo punto andrà per la sua strada, o meglio Medvedev andrà per la sua strada e Putin sarà costretto ad accettare tutto ciò.
In settimana, no, volevo semplicemente ricordare il titolo di un articolo apparso sul sito della BBC che in settimana diceva Medvedev la marionetta di Putin.
Sì, diciamo questa è l'impressione
attuale.
L'impressione attuale, non a caso io dicevo prima che in realtà rappresenta il programma minimo di Putin, d'altra parte non poteva essere altrimenti, lui è arrivato al Cremlino con una sorta di compromesso con l'ex presidente, il cosiddetto piano Putin già annunciato più volte in passato sarà in qualche modo diciamo è già stato avviato, ma sarà proseguito in qualche modo a Medvedev. Io penso che questo sarà fatto fino a un certo punto, nel senso che poi tra qualche mese, ripeto, probabilmente servirà anche un annetto, però poi Medvedev andrà per la sua strada, seguirà le sue indicazioni, troverà certamente chi in patria, e mi riferisco diciamo agli uomini forti dei ministeri, lo dipingerà ancora come una colomba, come l'uomo ombra di Putin, però ecco, questo sta nel gioco delle parti. Credo francamente che Medvedev non sia nemmeno troppo spaventato da tutto ciò.
Ricordavamo in apertura che Dmitry Medvedev è stato eletto in un momento in cui i rapporti tra l'Occidente e la Russia sono in una fase difficile, in cui questi, appunto, questi rapporti sono delicati. Ricordiamo la questione del Kosovo, il Kosovo che ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia, la Russia che ha sostenuto Belgrado nel non riconoscimento del Kosovo. Ricordiamo la questione dello scudo antimissilistico che gli Stati Uniti stanno negoziando con la Polonia e la Repubblica Ceca, il dibattito che c'è anche in seno alla NATO riguardo lo scudo antimissilistico, l'allargamento della stessa NATO sempre più ai confini della Russia, chissà, magari un giorno alla Georgia. Ecco, secondo te quale potrà essere l'impatto del nuovo presidente su queste questioni, e come è stata accolta la sua elezione in Occidente?
Ma guarda, parto dalla fine. Le congratulazioni della comunità internazionale per le elezioni francamente le considero più una prassi consolidata che l'espressione diciamo di un reale convincimento su un cambiamento vero in Russia. La posizione della comunità internazionale piuttosto mi sembra quella di una grande attesa. L'8 marzo, tra un paio di giorni, a Mosca ci sarà un incontro a tre con Putin, Medvedev e Angela Merkel, il cancelliere tedesco, che in qualche modo potrebbe dare già le prime indicazioni. Ecco, più in generale ritengo che la disponibilità alla cooperazione che è stata annunciata dai capi di Stato e di Governo, tra cui peraltro quelli italiani, dopo l'elezione di Medvedev, dovrà scontrarsi con i problemi reali e le posizioni differenti su alcuni argomenti chiave, che poi sono quelli che tu giustamente hai ricordato prima. Ed è per questo che sono in qualche modo sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto il Presidente della Commissione europea Barroso, e cioè che i rapporti con la Russia saranno diciamo difficili e complessi anche in futuro. Per concludere vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che in realtà un quadro più chiaro sui rapporti tra la Russia di Medvedev e la comunità internazionale si avranno anche dopo l'elezione del nuovo presidente americano, perché diciamo, l'atteggiamento attuale verso l'Occidente della Russia è appunto di uno scontro virtuale, ma se dovesse vincere McCain, il repubblicano McCain, potrebbe esserci qualche problema serio, perché diciamo, io ritengo ancora la Russia non pronta a un nuovo mandato repubblicano alla Casa Bianca. D'altra parte anche Clinton, anche con la Clinton che è diciamo, vista ancora dai russi come troppo ancorata agli anni 90, oppure Obama che tra parentesi è favorevole ad esempio all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, non è che promettono diciamo benissimo. Ecco, io penso che per chiudere Medvedev cercherà di migliorare le relazioni con l'Occidente e cercherà di farlo molto gradualmente. Se ci riuscirà, diciamo, questo non dipenderà soltanto da lui, ma ad esempio molto dipenderà anche dall'atteggiamento dell'Occidente stesso, cioè quanto sarà capace di aspettare Medvedev e quale credibilità vorrà accordargli. Ecco, la cosa certa al momento, l'unica, mi sembra che lui rispetto a Putin è portato meno all'aggressività, ma è più alla distensione.
Dunque questa crescente opposizione sarà magari anche mitigata un poco dai toni, perché come appunto dicevi tu, l'impressione almeno che abbiamo per il momento è di un leader un po' meno aggressivo rispetto a Putin, rispetto ai discorsi di Putin e al populismo di Putin.
Assolutamente, sono due caratteri diversi che hanno due atteggiamenti differenti. Addirittura, ad esempio, per rendere un po' l'idea, la famosa vicenda di Gazprom e l'Ucraina, con una ricomposizione avvenuta proprio ieri di questa, insomma, crisi sul gas, è stata vista in Russia come, diciamo, il primo cedimento di Medvedev ancora prima di insediarsi al Cremlino, come dire, ha cercato di sanare la situazione con l'Ucraina in maniera molto rapida, cedendo anche, se vogliamo, alle pressioni dell'Ucraina per non avere problemi con gli europei. Ecco, questa, diciamo, è stata una valutazione che molti anche della quotidiani in Russia hanno fatto. Di certo è vero quello che dicevi te, che diciamo, la predisposizione al dialogo è certamente una caratteristica più di Medvedev che di Putin, che invece è uno che ama mostrare i muscoli, che si fa a fotografare, come dire, a petto nudo, si fa riprendere mentre va in palestra, che si rivolge sempre con moniti alle repubbliche ex sovietiche che guardano ad ovest. Ecco, Medvedev ha un carattere diverso e credo che nel tentativo di negoziato con la comunità internazionale questo, diciamo, si vedrà presto.
Già lo avevamo visto con Putin, una sorta di modernizzazione nella politica russa. Ora con questo nuovo leader non rischiano un po' di essere occidentalizzati, cioè di spostarsi un po' verso l'Occidente?
Ma sai, anche questo, diciamo, potrebbe essere sì un rischio reale, però io credo che, diciamo, le differenze tra la Russia e il cosiddetto Occidente siano ancora al momento, forse anche purtroppo, talmente evidenti che non basseranno 4 anni e credo nemmeno, diciamo, 8 anni per completare questo, diciamo, questo passaggio della Russia verso l'Occidente e questo avvicinarsi all'Occidente, che poi non so nemmeno se è quello che effettivamente i russi vogliono e chiedono, diciamo, al loro presidente. Di certo però c'è che, insomma, Medvedev probabilmente cercherà di ricucire un po' lo strappo di Putin con gli stati occidentali e cercherà di farlo attraverso il dialogo su alcuni temi, diciamo, importanti, che sono quelli poi che ricordavi tu, il gas, piuttosto che le grandi, insomma, problematiche di politica estera, il Kosovo, le relazioni con l'Iran. Ecco, sono tutte cose che diciamo, lentamente, io credo, Medvedev dovrà trovarsi ad affrontare con la controparte.
Bene, Corrado, ti ringraziamo molto per il tuo contributo.
Io ringrazio voi, è sempre un piacere.
È sempre un piacere averti in collegamento.
Grazie mille.
Siamo in chiusura, dunque grazie mille Corrado. Annalisa, ci sono altre ultime due cose magari da ricordare ai nostri cari amici radioascoltatori? Riguardo all'argomento che avevamo citato inizialmente.
In apertura avevamo citato, come sempre cerchiamo di dare ai nostri radioascoltatori, informazioni che ci giungono dal consolato, in modo particolare per quanto riguarda le modalità di voto per gli italiani e per i cittadini italiani regolarmente residenti in Belgio e iscritti all'AIRE, l'anagrafe italiana, residenti all'estero. Il nostro direttore in regia ci darà qualche informazione di base fondamentale.
Abbiamo trovato il sito con le informazioni, è sul sito esteri.it, basterà googlare diritto voto estero e vi capiterà subito questa pagina, che stranamente non è riportata, e questa è una seconda critica che muoviamo al consolato, non è riportata sul sito del consolato a Bruxelles. E comunque le istruzioni sono le seguenti: entro il 26 marzo tutti quanti dovrebbero aver ricevuto un plico contenente un foglio informativo che spiega come votare. Dentro questo plico ci sarà il certificato elettorale, la scheda elettorale, una busta completamente bianca e una busta già affrancata con le liste, ovviamente, dei candidati della propria ripartizione L'elettore dovrà senza ritardo compilare e spedire le schede elettorali votate in modo che arrivino al proprio consolato entro e non oltre le ore 16, ora locale, del 10 aprile. Quindi attenzione, questo è molto importante. Entro il 26 marzo dovreste aver ricevuto un plico da rinviare subito, senza attendere, e comunque non oltre le ore 16 del 10 aprile al consolato. Se è alla data del 30 marzo non aveste ricevuto ancora il plico elettorale, potrete rivolgervi al proprio consolato per verificare la propria posizione elettorale e chiedere eventualmente un duplicato. Quindi le date sono queste: 26 marzo, entro il 26 marzo riceveremo il plico da rispedire subito, con ovviamente votato, chiuso, eccetera, al proprio consolato entro il 10 di aprile.
Nel caso appunto non abbiate ricevuto le informazioni che Roberto viene...
Se è la data del 30 marzo, chi non avesse ancora ricevuto il plico elettorale potrà rivolgersi al proprio consolato.
Dunque il consolato d'Italia a Bruxelles si trova in Rue de Livourne 38, numero di telefono 02-543-1550, ripeto 02-543-1550. Per inviare una mail basta scrivere a segreteria.bruxelles@esteri.it.
Siamo veramente in chiusura, un grazie ancora a Corrado Accaputo, giornalista di Apicom, che è stato in collegamento da Roma, un grazie come sempre a Roberto Giava, il nostro direttore, per il suo supporto di regia.
Al vostro servizio come sempre.
Grazie mille Annalisa, allora non ci resta che salutare i nostri amici radioascoltatori e dare l'appuntamento alla settimana prossima, come sempre dalle 21 alle 22 il giovedì sera su Radio Alma.
A risentirci alla settimana prossima.